Radio Nuova Trieste presenta Volti e risvolti. Personaggi storici incontrati da Miriam Montù e Giuliana Stecchina.
Ciao e ben ritrovati a Volti e risvolti. Oggi vorrei ricordare con voi la figura dell'imperatore Francesco Giuseppe d'Austria. Francesco Giuseppe nacque nell'agosto del 1830 e morì a Vienna in novembre del 1916. E fu considerato il sovrano austriaco decisamente più longevo al potere, 68 anni di potere, imperatore d'Austria, re d'Ungheria e re di Boemia. E tale fu dal 1848 alla morte che avvenne appunto, come detto, nel 1916. Nel suo regno si staglia l'impero austro-ungarico dal 1867 e apparteneva alla casa d'Asburgo-Lorena. Di fatto fu l'ultimo sovrano assoluto europeo per diritto divino e quindi appunto fino alla morte. Francesco Giuseppe accede al trono a 18 anni. È un monarca autoritario di stile feudale e per salvare il passato abrogò nel 1851 le concessioni costituzionali e instaurò un regime assolutista e centralista. Il suo regno fu travagliato da spinte nazionaliste all'interno dell'impero. Le sconfitte militari nella seconda guerra d'indipendenza italiana del 1859 e nella guerra austro-prussiana del 1866 lo videro costretto a scendere a patti con i magiari e convertire l'impero austriaco in due monarchie costituzionali. Il compromesso del 1867 creò quindi la doppia monarchia austro-ungarica, come una vera e propria unione di due stati, ponendosi in una situazione di neutralità che durò per più di 40 anni. Le tensioni in atto nei Balcani e la sovrastima delle forze militari dell'Austria-Ungheria condussero l'Austria però nell'estate del 1914 a dichiarare guerra alla Serbia, atto che portò nel quadro del meccanismo di alleanze tra potenze europee a scatenare la Prima Guerra Mondiale. Articolata fu decisamente anche la vita privata di Francesco Giuseppe I d'Austria e molte furono le sue tragedie. Fra queste ricordiamo la fucilazione in Messico del fratello Massimiliano, che avvenne nel 1867, la morte del suo unico figlio maschio ed erede, Rodolfo, che avvenne 22 anni dopo, ancora la morte del fratello Carlo Ludovico nel 1896, l'omicidio della moglie Sissi 2 anni dopo, nel 1898, l'assassinio del nipote Francesco Ferdinando a Sarajevo, che decretò lo scoppiare della Prima Guerra Mondiale, che quindi avvenne nel 1914. Alla sua morte, che come già detto, alla morte di Francesco Giuseppe del 1916, seguì la sconfitta militare austro-tedesca nella Grande Guerra, i divergenti interessi nazionali dei popoli e la cacciata definitiva degli Asburgo-Lorena dall'Austria con la proclamazione della Repubblica che portò alla dissoluzione dell'impero decisamente sancita il 3 aprile del 1919. Nella vita amorosa, Francesco Giuseppe fu tendenzialmente un fedele, ma poi le libertà che Sissi, la moglie, si concesse, ovviamente lo portarono a una vita affettiva un po' più articolata. Il giovane era destinato a Elena, ma invece si innamorò della sorella di Elena, la quindicenne Elisabetta, meglio conosciuta appunto come Sissi, che sposò il 24 aprile del 1854 nella chiesa degli Agostiniani di Vienna. E da quel momento, naturalmente, Elisabetta dimostrò sempre una figura importante nelle scelte di Francesco Giuseppe e soprattutto nei riguardi dell'Ungheria. Dal 1848 al 1866 la politica di Francesco Giuseppe fu rivolta soprattutto verso l'Occidente e pensò soprattutto quindi al mantenimento dei possedimenti italiani e alla supremazia sui frammentati stati tedeschi. Il mancato intervento nella guerra di Crimea isolò l'Austria in Europa e soprattutto permise al regno di Sardegna di Vittorio Emanuele II di Savoia di aumentare la sua influenza su Francia e Inghilterra. Quindi fu una forma di autolesionismo, considerata da molti storici questa, il fatto per Francesco Giuseppe di non aver partecipato alla guerra di Crimea. Per quello che riguarda l'Italia, dopo la battaglia di Solferino e San Martino, Francesco Giuseppe si vide costretto a firmare l'armistizio di Villafranca, che sanciva la cessione della Lombardia al Regno di Sardegna. Ma riuscì comunque a mantenere sotto il controllo dell'impero asburgico il Veneto, nonostante le pressioni diplomatiche dei Savoia, i quali furono costretti a ratificare il trattato perché l'imperatore francese aveva fretta di concludere la guerra in modo da non attirare critiche verso la propria politica estera. Il 1867 rappresentò poi per Francesco Giuseppe un'ulteriore messa alla prova del suo animo, perché, come accennato, suo fratello Massimiliano, eletto imperatore del Messico nel 1863, su proposta dei monarchici locali, venne fucilato dai rivoluzionari del paese, che stavano attuando una guerra di indipendenza sempre più marcata per evitare governi di natura straniera. Francesco Giuseppe si occupò anche del problema dell'Ungheria, chiaramente. Nel 1867, sotto l'influsso dell'imperatrice Sissi e del conte Andrassi, si arrivò a un compromesso con l'Ungheria che divideva l'impero in due territori, la Cisleitania e la Transleitania, rispettivamente al di qua e al di là del fiume Leita. Mantenevano questi due territori in comune il monarca, il ministro degli esteri e il ministero della guerra. Da allora lo Stato retto dalla monarchia asburgica venne appunto chiamato Austria-Ungheria. Dal 1870 alla fine del secolo si passò da riforme federaliste a ritorni del centralismo assolutista. Nel 1907 si tornò di nuovo a una riforma federale, venne concesso il suffragio universale, ma probabilmente troppo tardi per sopire le rivalità interne che dilaniavano l'impero. L'assassinio dell'erede al trono Francesco Ferdinando, avvenuto a Sarajevo per mano dell'irredentista bosniaco Gavrilo Princip, che faceva parte della Mlada Bosna, avvenuta il 28 giugno 1914, è considerato oggi l'evento scatenante della Prima Guerra Mondiale. In realtà la situazione europea dopo la morte di Bismarck si era evoluta verso la formazione di alleanze contrapposte. In seguito alla preoccupante aggressività della politica estera germanica, l'Austria, che si gettò a capofitto nell'aggressione alla Serbia, era un'Austria che alle spalle poteva contare solo sull'appoggio tedesco e che oltretutto non era capace di vedere quali sarebbero state le conseguenze di una guerra con la Serbia, che, secondo lo Stato Maggiore Asburgico, avrebbe potuto essere limitata allo scenario balcanico. Da ricordare che Francesco Giuseppe tenne le redini del governo con estrema forza, tenacia, regolarità. La sua vita era paragonabile veramente alla vita di un militare. Dormiva su un lettino da campo, si alzava al mattino presto, godeva di ottima salute. Morì a causa di una polmonite al palazzo di Schönbrunn, dove da alcuni anni viveva stabilmente. Era la sera del 21 novembre 1916 e Francesco Giuseppe aveva già 86 anni. I funerali si tennero il 30 novembre successivo con una processione lungo una Ringstrasse fredda e coperta di neve. In testa vi erano due palafrenieri con fiaccole, seguiti da uno squadrone di cavalleria ed una lunga fila di berline nere trainate da cavalli con i più alti funzionari dello Stato asburgico. Con Francesco Giuseppe si chiudeva decisamente un'epoca. Possiamo ancora riflettere sulla politica estera di Francesco Giuseppe, che in ambito militare vinse innumerevoli battaglie, ma perse tutte le guerre. Era chiaro che l'Austria doveva espandersi o avrebbe dovuto espandersi verso est, in quanto l'Occidente veniva via via eroso nel processo di indipendenza. Ma la rottura con la Germania e l'esclusione dell'imperatore dalla reggenza della Confederazione tedesca portarono Francesco Giuseppe a orientarsi appunto ai territori dei Balcani, che presentavano in molti casi culture completamente diverse da quella austriaca. E questo fu un grosso problema che Francesco Giuseppe visse con grande difficoltà. La prima problematica dell'espansione verso Oriente era ovviamente l'incontro-scontro con la Russia, ma proprio nell'ambito della rivoluzione ungherese del 1848 si compirono i passi giusti verso la concordia, ovvero la Russia si offrì, anche ovviamente per proprio interesse, di aiutare l'Austria a reprimere le rivolte in Ungheria. Fu lo stesso impero russo, però, a rimanere deluso quando l'Austria si dichiarò neutrale nella guerra di Crimea del 1854, giungendo poi a scontrarsi con essa per i medesimi interessi nei Balcani. Ricordiamo ancora che nella seconda guerra d'indipendenza italiana contro la Francia di Napoleone e il regno di Sardegna e di Savoia, Francesco Giuseppe effettuò una totale sconfitta per la mancata progettazione degli scontri. E nella guerra del 1866 l'Austria quindi perse il Veneto a favore del neonato Regno d'Italia, grazie al supporto che la Prussia concesse all'Italia contro l'impero austriaco, con il quale ella stessa era in lotta per la supremazia sulla Confederazione Germanica. L'Austria, sebbene fosse sconfitta nella battaglia terrestre di Sadowa, non mancò in questo caso di eccellere in alcuni scontri come la battaglia di Lissa, episodio a ogni modo considerato un unicum per la storia di quel periodo. Dopo decenni di insuccessi, infine il congresso di Berlino nel 1878 fu per l'Austria-Ungheria una boccata d'ossigeno, in quanto l'impero ricevette il mandato di occupare le due province ottomane della Bosnia e dell'Erzegovina, gestendole sul lato amministrativo. Formalmente le due regioni si trovavano a essere parte dell'impero ottomano, ma de facto esse rappresentavano un pieno dominio austriaco e una sempre maggiore espansione verso est. Dopo il 1879, la monarchia asburgica iniziò una politica di riavvicinamento col neonato impero tedesco, sotterrando i conflitti passati e accettando il nuovo status delle cose, rendendolo parte dell'alleanza che dopo l'ingresso dell'Italia divenne nota come Triplice Alleanza. Nel 1903 Francesco Giuseppe utilizzò per l'ultima volta il suo diritto di veto al conclave contro il cardinale Mariano Rampolla del Tindaro. E perché lo utilizzò? Gli impedì di essere prescelto al soglio pontificio. Tale motivazione era essenzialmente dettata dalle amicizie francofile del cardinale. Tale privilegio secolare, scarsamente utilizzato ma molto pericoloso se sfruttato accuratamente, venne abolito definitivamente dal nuovo pontefice eletto, il patriarca veneziano Giuseppe Melchiorre Sarto, il famoso Papa Pio X. Nel 1908 la Bosnia e l'Erzegovina vennero formalmente unite all'impero e si aprì una crisi per l'annessione, in quanto tale decisione non era stata prima ratificata dalle altre potenze europee. I conflitti politici con interessi nei Balcani e gli automatismi della politica di alleanze applicata nel 1914 segnarono indelebilmente lo scoppio, già si diceva, della Grande Guerra. Nell'ambito degli scontri, l'84enne imperatore Francesco Giuseppe si espresse così in una lettera del 2 luglio 1914 indirizzata ai capi militari. La Serbia, diceva Francesco Giuseppe, è il punto nodale della politica panslava e come tale essa deve essere eliminata come fattore di potere politico nei Balcani. E poi ancora aggiungeva, gli sforzi del mio governo devono essere indirizzati in futuro all'isolamento e alla riduzione della Serbia a provincia. Infatti fu Francesco Giuseppe in persona ad approvare l'ultimatum alla Serbia dopo l'uccisione dell'arciduca Francesco Ferdinando, suo erede designato. L'inizio delle ostilità furono concordate con il Kaiser tedesco Guglielmo II, mentre l'Italia, pur essendo parte della triplice, non venne informata di nulla, venendo a conoscenza dell'ultimatum e del suo contenuto solo al momento della sua formalizzazione. L'Italia a quel punto si dichiarò neutrale, perché aveva inoltre in gioco alcune rivendicazioni territoriali, il Trentino, Trieste e il litorale. Fu così che dal 1915 l'Italia entrò a far parte della Triplice Intesa, ottenendo come premio per la vittoria contro i nemici i territori in pretesa. Ormai anziano, Francesco Giuseppe, come detto, si spense nel 16, quando la guerra non era ancora terminata. Nel 17 entrarono nelle schiere dell'intesa anche gli Stati Uniti, mentre la Russia abbandonò a causa della rivoluzione interna. L'anno successivo si pose fine alla Prima Guerra Mondiale e l'impero austro-ungarico si dissolse nel 1918. Per quanto riguarda il boom economico, possiamo dire che nell'economia danubiana viene spesso associato il regno, naturalmente, di Francesco Giuseppe. Dopo la demolizione delle mura medievali per ordine dello stesso imperatore, poi, la città di Vienna venne completamente riformata e venne creata la Ringstrasse, un grande anello stradale di congiunzione che ancora oggi esiste ed è testimonianza vivente di quell'epoca. Quindi, all'economia, evidentemente, corrisponde anche l'esigenza di una nuova città, che evidentemente contemplava spazi di movimento ben più ampi e conseguentemente anche un allargamento del territorio cittadino. Attorno a quest'area si svilupparono quartieri raffinati, l'area della Ringstrasse, con edifici pubblici e case private in stile della seconda metà dell'Ottocento, che piaceva moltissimo a Francesco Giuseppe nella sua concezione di Homo Faber proprio. Lui si sentiva molto responsabile della architettura, della vita e della qualità della vita di Vienna. Per sua inclinazione personale, Francesco Giuseppe diffuse moltissimo il gusto dell'Austria cattolica, promuovendo la costruzione e il restauro di importanti edifici di culto nell'impero. Aprì nuove università e fra queste c'è da ricordare la Franz Josef Universität Czernowitz, istituita nella città della Bukovina nel 1875. Di suo Francesco Giuseppe amava la caccia e il ballo, che praticava con regolarità, apprezzando nello specifico le musiche di Strauss e i suoi valzer, che divennero un tratto distintivo del regno stesso dell'imperatore. Poco amava, c'è da dire, l'arte e forse ancor meno la letteratura. Leggeva pochissimo, immerso com'era nel suo lavoro quotidiano di imperatore, e quindi aveva poca considerazione dei letterati. Era molto molto dedito al lavoro, tanto che consumava il suo pranzo sulla scrivania. Ed era sempre un pranzo molto parco nei gusti, un solo piatto di carne e verdura insieme ad un bicchiere di birra bavarese. Per cena, yogurt e pane integrale, anche questi consumati direttamente sul tavolo di lavoro. Francesco Giuseppe venne descritto come un uomo tradizionale, sempre legato al passato. Si dice che non usò mai il telefono, che all'inizio del XX secolo era ormai diventato strumento indispensabile del lavoro delle cancellerie e degli uffici di governo. E non ne tollerava perfino nemmeno il suono. Al sovrano non piacevano nemmeno le automobili, tanto che rimase sempre fedele alle carrozze e ai cavalli, salendo a bordo di un veicolo una volta sola, in presenza del re d'Inghilterra che era suo ospite. Francesco Giuseppe era anche avverso alle tecnologie moderne, vestendo sempre secondo le mode della sua adolescenza e non accettava mai di installare a corte un bagno con acqua calda corrente, dal momento che era legato al bagno in tinozza. Una sola eccezione era rappresentata nella sua vita dal telegrafo, invenzione di cui faceva larghissimo uso.
Abbiamo trasmesso Volti e risvolti. Personaggi storici incontrati da Miriam Montù e Giuliana Stecchina.